le domande erano tante. Prendo spunto dal Piano Nazionale della Cronicità, tre cose: spostamento sul territorio del trattamento sociosanitario, percorsi di presa in carico per i pazienti fragili, cronici, autosufficienti e collaborazione delle diverse professionalità, aggiungo in fondo nuove tecnologie e telemedicina. Questi sono i principi, quello con cui noi abbiamo a che fare. In Regione Lombardia, legge 23, evoluzione del sistema. 5 punti importanti: riequilibrio dell'asse di cura, integrazione tra sanitario e sociosanitario con la presa in carico, la parola davanti c'è reale, poi dice messa a sistema di soluzioni, quindi dobbiamo cercare soluzioni che garantiscano la presa in carico e la continuità assistenziale, e superamento della frammentazione dell'organizzazione territoriale. Se c'è la parola superamento vuol dire che l'organizzazione territoriale c'è, questo è un modo di rappresentare la complessità di ciò che c'è sul territorio pubblico, privato, accreditato, sociale, sociosanitario, quindi una grandissima risorsa. La legge ci dice superiamo la frammentazione. Come facciamo a superare la frammentazione? Parlando, come tutti parliamo, introducendo una logica di rete. Qui vedete la rete, che è la rete integrata della continuità clinico-assistenziale, così è stata prevista all'interno dell'ordinamento della nostra legge. Io dico, giro la parola, è ricca la rete, perché la rete, come vedete, è particolarmente presente di diverse unità di offerta. Qui ci viene chiesto l'integrazione tra sanitario e sociosanitario e il superamento della frammentazione. Come si fa a fare il superamento della frammentazione? Beh, facendo quello che c'è scritto nel piano della cronicità, cioè prendendosi in carico la cronicità. Quindi qual è il compito del PIC? È quello di attivare i nodi di questa rete, di far sì che questa rete sia come un sistema nervoso che trasmetta da un punto all'altro lo stimolo. Questa è la rappresentazione della cronicità nell'azienda sociosanitaria territoriale che io dirigo, ma è identica in tante altre aziende. Stiamo parlando di circa 62.000 cronici, che io dico in gergo abbiamo in pancia. In pancia vuol dire che li abbiamo tutti i giorni negli ambulatori, a livello ospedaliero, nel ricovero e nella riabilitazione, quindi sono presenti da noi. Non sono pazienti nuovi, sono pazienti che abbiamo già. Probabilmente adesso ci chiede di fare qualche cosa di più. Quindi vedete suddivisi in livelli di complessità, quindi le percentuali di quello che vedete, e poi ho provato a rappresentare, secondo la logica di classificazione di Regione Lombardia, i cosiddetti frequenti user per macropatologia. Beh, quindi potete notare che ce ne sono tanti, ce ne sono alcune che sono tipicamente, come posso dire, prese in carico in maniera importante dalla medicina di base, che è e deve rimanere l'attore principale nella gestione della cronicità. L'ipertensione e il diabete sono le prime due patologie, macropatologie, che rappresentano la maggior numerosità nella nostra azienda, ma la cardiopatia ischemica, lo scompenso, la BPCO. Però ce ne sono tante altre che in ospedale, in tutti gli ospedali, trovano come dire, un luogo dove poter trovare la loro risposta e i loro bisogni. Neoplasie attive, l'HIV, l'insufficienza renale, il diabete complicato, i trapianti. Quindi i cronici sono presenti, i cronici li abbiamo già nei nostri ospedali. I cronici cosa chiedono? Chiedono adesso di avere degli strumenti per essere gestiti. La Regione Lombardia ha fatto questa scelta, ha fatto una scelta di individuare nel gestore l'innovazione organizzativa, lo strumento organizzativo per cui farsi la presa in carico, come si diceva prima, della cronicità. Il gestore è titolare di queste funzioni, quindi ha questa responsabilità in prima persona di doverle attivare. Chi è il gestore è quello che vedete, può essere il medico di medicina in forma cooperativa, il medico di medicina generale o pediatra di libera scelta, le strutture accreditate pubbliche o private, gli erogatori. E che cosa deve fare il gestore? Deve assicurare direttamente o a livello di rete, perché non può anche essere che non abbia tutta la filiera che necessita per la cronicità, deve assicurare o direttamente a livello di rete la valutazione multidimensionale, la definizione del PAI con due figure nuove, clinical manager e clinical manager, che sono stati detti prima, e poi deve assicurare tutte le fasi di questa presa in carico o da solo o in rete rispetto a quello che è stato organizzato. E poi il centro servizi, che è una responsabilità del gestore, deve quindi poi che cosa? prevedere l'accesso rapido alle prestazioni, prevedere i contatti telefonici, quindi la comunicazione tra tutti i diversi attori, servire servizi di telemedicina, personalizzare interventi specifici e favorire la comunicazione. Legge 23. Io ho sintetizzato più di una volta quello che sono le due vere sfide della legge 23. La presa in carico, che è la modalità per poter gestire l'ambito della cronicità, e le reti. La presa in carico e le reti che si giocano su diversi momenti. Momenti in cui c'è una capacità sanitaria a bassa complessità, una a medio elevata complessità e una in cui interviene in maniera importante ancora il problema sociosanitario. E qui si giocano i ruoli degli attori in maniera diversa, dentro una logica di rete. Solo e solamente dentro una rete si può gestire la complessità, sia come numero sia come quantità di cose da garantire all'interno della cronicità. La rete ha poi in maniera molto didattica quattro punti che devono far parte dell'accordo che si fa quando si costruisce la rete. Allora, il primo, il chi fa che cosa, cioè qualcuno deve fare l'analisi dei punti dove si intercetta l'utenza. Non è detto che l'utenza in bisogno si intercetti in un punto solo, può essere intercettato in diversi punti, e quindi i diversi punti hanno anche la dignità di intercettare il bisogno. Poi, una volta intercettato il bisogno, bisogna saperlo valutare e anche sapere chi sa fare quello che serve per dare una risposta al bisogno. Terzo punto, bisogna prendersi carico, quindi bisogna scriverlo questo piano assistenziale individuale, che è la somma di tutto ciò che la letteratura o l'esperienza ci dice, e costruire dei percorsi che devono essere fatti con altri erogatori, perché è difficile avere in un'unica struttura tutta la filiera. E poi bisogna monitorare. A questo punto, siccome la domanda erano le aspettative, vi propongo tre casi. Sono un medico e quindi faccio i casi clinici. Vi propongo tre casi perché nella logica dei tre casi si legge e si parte dall'aspettativa, si vede il percorso che deve fare e quindi probabilmente ci si aiuta. Paziente con cardiopatia ipertensiva, in follow up da 2 anni nel laboratorio cardiologico, ha diabete mellito che è seguito dal medico di medicina generale e ha anche la BCO, però ogni tanto va dallo specialista quando gli manca il respiro. Non ha nessuna fragilità sociosanitaria, è un paziente che per noi potrebbe essere un livello 1, un livello 2 a seconda della classificazione che Berlino fa e che nessuno di noi conosce, non è vero. Evoluzione della malattia. La malattia evolve in miocardiopatia dilatativa e quindi ci sono i primi segni di scompenso. Il paziente ha ricevuto l'indicazione a scegliersi un gestore, è così fortunato di avere la visita di controllo cardiologico a pochi giorni, va dal cardiologo e gli dice: ho ricevuto questa lettera, cosa devo fare? Il cardiologo verifica tutta la sua complessità e gli dice: beh, guarda, secondo me potremmo prenderti in carico perché hai le caratteristiche di complessità intermedia o elevata, per cui è buona cosa che l'ospedale, la SST si prenda carico di te, però vai dal tuo medico di medicina generale, che è il primo attore, e chiedi cosa fare da lui. Lui va dal medico di medicina generale, valutata le caratteristiche di questo paziente, dice: ok, ti prendo in carico la SST e io mi metto come copilota a garantire le attività integrative di supporto necessario. Il nostro paziente torna da noi, firma il patto di cura. Il cardiologo cosa fa a questo punto? Costruisce il PAI prendendo il lavoro già fatto con lo specialista diabetologo, con lo specialista pneumologo e con chi altro, integra questa e costruisce, non come somma algebrica dei PDTA, un piano assistenziale individuale. Questo viene messo a disposizione del centro servizi, il centro servizi comincia a programmare l'attività specialistica sanitaria, perché in questo caso è un caso clinico sanitario, e poi il centro servizi monitora tutto quello che deve monitorare. Ma abbiamo un secondo caso, donna di 70 anni, vive al terzo piano, in buonissima salute, in una città media, ha 2 figlie, una che abita dall'altra parte della città e una 40 chilometri. Questa donna una sera sta male, viene chiamato il 118, arriva il pronto soccorso. Purtroppo l'ictus è uno di quelli devastanti. A questo punto il case manager della centrale di dimissioni protette ospedaliera, perché in neurologia la chiamano perché è un problema importante, questa paziente acquisisce le informazioni e li leggete nello stato in cui è questa paziente. Il case manager della centrale di dimissioni protette chiama le figlie, coinvolge le figlie. Perché? Per valutare qual è il supporto abitativo, visto che si sapeva che abitava al terzo piano. e le figlie dicono: dobbiamo, Houston, dobbiamo attrezzarci perché io ho 3 figli e non so come fare a portarla in casa, quell'altra arriva a 40, ok, va bene, costruiamo un percorso affinché questa signora e le figlie si possano attrezzare, e quindi la CDP attiva le procedure per un accesso temporaneo o in una struttura per subacuti o in cure intermedie, perché un percorso riabilitativo lì non era neanche previsto visto le condizioni della paziente. Il case manager territoriale, perché come diceva il direttore, nella nostra legge di riforma l'organizzazione sul territoriale è stata quella di prevedere i presidi sociosanitari territoriali oltre ai POT, prende contatto col CDP e incomincia a predisporre quel percorso che adesso è a tappe fatto dal paziente, ma incomincia a predisporre quel percorso per fare che cosa? Per costruire tutto quello che è la prescrizione dei presidi per favorire l'ottenimento dell'invalidità e dell'accompagnamento. Avanti. È andato, quindi il case manager contatta la famiglia, chiede se vuole essere presa in carico dalla SST, pur essendoci una componente sociosanitaria così importante e non essendo stata appoggiata in una struttura come poteva essere un RSA o un'altra funzione che poteva invece farsi carico loro della presa in carico, e a questo punto inizia quel percorso di interrelazione con la famiglia e costruisce il percorso che voi conoscete, il PAI, l'eventuale coinvolgimento dei servizi sociali del comune, l'accordo con il medico di medicina generale, e qui va avanti la storia. Terzo caso è un caso clinico che ha una componente sociosanitaria e che ha una componente sociale. Qui abbiamo un paziente di 65 anni, iperteso da 20 anni, con una scarsissima aderenza terapeutica, ma che ha ogni tanto un contatto col medico di medicina generale, che quindi lo conosce, anche se non riesce a gestirlo perché è colpa del paziente, non del medico. Vive da solo e da qualche mese è stato sfrattato da casa, una delle situazioni che nei comuni purtroppo vive, è stato sfrattato da casa, ha una sorella, riesce a trovare una soluzione e va dalla sorella. Mannaggia, anche a lui, dopo un po' che va dalla sorella, ha una crisi ipertensiva, rientra in pronto soccorso, arriva in pronto soccorso, non si tratta bene, non si cura, ma noi potremmo dimetterlo, la sorella ha trovato il modo per scaricare il fratello che non vedeva da tanti anni e non ne vuole più sapere di riportarselo in casa. A quel punto in pronto soccorso dobbiamo attivare un percorso di ricovero appropriato in medicina, nei subacuti se ce l'abbiamo, e a questo punto si deve riattivare di nuovo che cosa? Quel collegamento, quel pezzo di attività sociale che chiaramente è un problema rispetto al nostro paziente, perché il paziente uno, i bisogni sono tanti, e quindi la centrale di dimissioni protette prende accordo con l'assistente sociale della CDP, prende accordo con il PREST e con il comune, e si costruisce un percorso di una risposta insieme all'assistente sociale del comune, ripeto, rispetto a questo caso che è sanitario. Chiudo, è chiaro che per fare tutto questo occorre una piattaforma gestionale e informatica, perché per poter fare tutte quelle cose che avete visto occorre poter dare la possibilità ai clinici, clinical manager e team manager, di fare la loro attività, dare la possibilità che cosa? Ai diversi attori di entrare in contatto. Io faccio sempre l'esempio del home banking, molti di noi quando usano questo strumento stanno lavorando gratis per la banca, poi dopo si accorgono che è finita la transazione e gli ciucciano un euro, ma fa niente. Però il concetto è questo, nel senso che utilizzando gli strumenti che la tecnologia, si diceva, dà a disposizione, si permette di lavorare tutti. L'obiettivo è quella primissima diapositiva con cui è partita la giornata di oggi, in cui diceva opportunità e criticità, mi pare che fosse, opportunità e criticità. Beh, sono quelle che noi viviamo tutti i giorni nell'attività nostra lavorativa, per cui ce la faremo.
Grazie, siamo i tempi direi sufficientemente adeguati, quindi ringrazio davvero gli interventi che sono stati ricchi di diversità operativa, ma anche di integrazione complessiva rispetto ai problemi e ai temi. Concludiamo quindi in questo modo la tavola rotonda, e credo che a questo punto
prendo la parola io. Sono Carlo Maurizio Monti, sono il presidente di FPA. Sono stamattina, per motivi personali, non sono riuscito a essere all'apertura, ma volevo essere alla chiusura. Ci sta raggiungendo l'assessore Gallera, l'assessore tedesca dovrebbe essere tra qui, e quindi chiederei di prendere posto. Roberto Soli lo vedo perché è ancora lì.